Cosa c'hai
Una
prossimamente?
cosa bellissima, una testimonianza da parte di Paolo in audio, di 18 minuti, dove lui ci racconta come dopo un incidente stradale è entrato in coma per 40 giorni.
Se abbiamo messo sulla radio questa, non sulla pagina radio.
Sì, un annuncio.
Se un annuncio, sì.
L'audio adesso lo sentiamo per la prima volta.
Sì, ma prestate attenzione che ci sono delle cose interessanti su
E poi lui
quest'audio.
racconta cosa ha
Sì.
visto nell'altro mondo
In
dove lui
questi
è
40
entrato,
giorni.
in questi 40 giorni.
40 giorni in cielo questo è passato. E non si ricorda tutto, doveva scriverle, perché se le, un po' se le dimenticate per strada. Scrivete subito quando il Signore vi mostra delle cose. Però le cose che si ricorda sono ancora, io direi, molto interessanti.
Sì.
Ascoltate con attenzione.
Ok, andiamo alla testimonianza di Paolo.
Sì, e poi voglio condividere, c'è un piccolo messaggio che dopo di questo vorrei condividere.
Un saluto a tutti voi, cari fratelli, che Dio vi benedica. Mi chiamo Paolo, ho 57 anni, sono in Italia e desidero condividere con voi questa mia esperienza diretta con Gesù per farvi comprendere quanto sia buono, generoso, misericordioso nostro Signore. Attraverso questa grazia che lui mi ha donato, perché sto parlando di tanti anni fa, quando ero molto più giovane, avevo una fede, come posso dire, tiepida, annacquata, e quindi ero lontano sostanzialmente dal Signore. Facendo scendere su di me questa grazia, il Signore mi ha donato una nuova fede, una fede veramente genuina. E quindi era il 1986, il 15 marzo, quindi sono passati 33 anni, avevo 24 anni. A quell'epoca ero autista di TIR, quindi giravo per l'Europa con un'autocisterna e trasportavo latte. Cosa succede? Che quella notte ero in viaggio insieme a mio cognato. Lui viaggiava con il suo camion dietro di me. Viaggiavamo sul versante francese del Frejus, a circa 100 km dal tunnel del Frejus. Cosa succede? Che un malore, tra l'altro che i medici non sono riusciti a capire quale tipo di malore mi avesse colpito, mi fa perdere il controllo del camion. Il camion rompe una barriera di protezione e dopo un salto di 10 metri si schianta all'interno, dentro il greto di questo torrente che in quel periodo era asciutto. Però c'era ancora la neve, faceva freddo, era il 15 marzo. Vi tralascio la questione dei soccorsi perché altrimenti sarebbe troppo lungo. Sta di fatto che a un certo punto mio cognato mi trova, ero sotto il semirimorchio, schiacciato, e scavando con le mani la terra e le pietre riesce a liberarmi. Dopodiché vengo caricato sull'ambulanza, vengo ri ricoverato in un primo ospedale della cittadina dove è avvenuto l'incidente, Saint-Jean-de-Maurienne. Dopodiché, visto la gravità delle mie lesioni, decidono di trasportarmi con l'elisoccorso all'ospedale di Grenoble. Però attenzione, io dico questo: hanno trasportato il mio corpo a Grenoble perché la mia anima era già in paradiso. E allora cosa accade? Io sono arrivato in paradiso, però non ho avuto stupore, meraviglia. Non ho detto a me stesso: accidenti, che luogo è questo? Dove sono finito? No. Per me era tutto normale, come se fossi sempre restato lì. Allora ero sopra a questa piroga, una di quelle imbarcazioni scavate direttamente nei tronchi di legno. Al centro di questa piroga c'erano delle casse, coperte probabilmente con delle pelli e legate con delle corde, E io, a mo' di gondoliere, dietro, in piedi, con questa pertica, un colpo a destra, un colpo a sinistra, facevo scivolare questa piroga sulle acque di questo fiume. Per darvi l'idea di quanto fosse grande, immaginate, se lo avete mai visto anche solo in fotografia, il Rio delle Amazzoni. Io avevo un cappello di paglia sfilacciato in testa, ero torso nudo, a piedi nudi, ero scalzo, e indossavo un paio di pantaloni di tela bianca, tutti sfilacciati, tenuti legati alla vita con una semplice corda. E subito ho provato questa sensazione profonda di pace, di liberazione, di beatitudine, e potevo sentire tutto l'amore di Dio dentro di me. Allora, mentre facevo scivolare questa piroga sull'acqua di questo fiume, osservavo l'ambiente intorno a me e vedevo, scusate, sono emozionato, le lacrime mi stanno gonfiando gli occhi, vedevo le sponde di questo fiume rigogliose di una vegetazione bellissima, con dei colori cangianti, meravigliosi, che qui non esistono. Così come il cielo, che era di un azzurro luminoso, e il sole, altrettanto luminoso, molto più luminoso del nostro sole, ma più piccolo, che non bruciava, ma riscaldava. Era così bello che io, a occhi nudi, lo potevo guardare senza che lui mi bruciasse gli occhi. Ad un certo momento giro lo sguardo verso destra, sulla mia destra, e in lontananza noto la presenza di un'insenatura nel fiume. C'era questa piccola spiaggia dalla quale partiva per diversi metri dentro il fiume un pontile. All'inizio di questo pontile noto la presenza di un uomo, con la mano sinistra appoggiata ad un fianco, al fianco sinistro, che guarda, che guarda verso la mia direzione. Quando mi vede, ha un piccolo sussulto, prende il cappello e incomincia ad agitarlo per salutarmi. A quel punto io cosa faccio? Prendo anch'io il cappello, ma non faccio in tempo a salutarlo che improvvisamente mi ritrovo naso a naso con questa persona. Naso a naso perché? Perché ero talmente vicino che il mio naso poteva toccare il suo. Considerate che però io ero distante ed ero in mezzo al fiume che facevo scivolare questa piroga sull'acqua. Allora, quest'uomo, non so dirvi quanti anni poteva avere. Mi sembrava un uomo già avanti con l'età. Aveva i capelli brizzolati, la barba colta, curata, era vestito più o meno come me, non era torso nudo e indossava una casacca bianca, semplice, sembrava una casacca di lino. Ma quello che più mi ha colpito, lo sguardo, i suoi occhi azzurri nei quali io sono sprofondato. Lo guardavo e il suo volto emanava una luce meravigliosa, e anche lì per la seconda volta ho potuto godere e sentire l'amore di Dio. Guardandolo negli occhi vedevo dietro i suoi occhi queste scintille di luce che uscivano. Allora lui, con la voce del cuore, mi dice: ciao Paolo, benvenuto, ti stavamo aspettando. Perché dico con la voce del cuore? Perché io sentivo sentivo la voce, ma la sua bocca era ferma. Dopodiché, che succede? Succede che mi affidano un tutor, oggi li chiamiamo tutor. Era una ragazza che si sarebbe presa cura di me per tutto il periodo in cui io sarei rimasto lì. E mi dicono: per qualsiasi cosa chiedi a lei. Ed era una ragazza, secondo me, poteva essere giapponese perché aveva i tratti orientali, aveva gli occhi a mandorla, ed era bellissima, una ragazza una giovane donna, alta 1,60 m, con i capelli neri lunghissimi fino ai piedi. Che dire poi? Sono stato lì. Quanto tempo? Non lo so, perché tutti sappiamo che si vive nell'eternità. Allora, a ragion veduta, posso dire, siccome il mio corpo fisico è rimasto inanimato per 40 giorni, è verosimile che io possa essere stato 40 giorni in paradiso, ma io di questo non ho certezza, perché nel paradiso non esiste il tempo. Non esiste il tempo, siamo anime, perché perdiamo il nostro corpo fisico, e quindi non esiste il tempo, non esiste naturalmente il ciclo del giorno e della notte. Io non ricordo di aver mai visto scendere la notte, e quindi di conseguenza, essendo un'anima, l'unico cibo di cui ci possiamo nutrire è l'amore di Dio, lodandolo e contemplandolo. Mi avevano poi assegnato una specie di casupola, una baracca di legno, era costituita da una stanza sola, c'era dentro un tavolo, una sedia, e mi ricordo che alla parete c'era un quadretto piccolissimo che raffigurava una barchetta in mezzo al mare. Ricordo che per uscire da questa capanna dovevo fare 2 gradini, e immediatamente dopo iniziava questa vegetazione lussureggiante. Io ovviamente era tutto avvolto nel silenzio, perché non c'era rumore, non c'era... insomma, non è come qui, è diverso. La mia anima era assorta all'interno di questo silenzio che era fatto di pace. Poi cosa succede? Succede che se io desideravo andare in un luogo, mi bastava semplicemente pensare di essere in quel luogo, che simultaneamente ero lì. Poi ho tanti, avrei molti ricordi, ma purtroppo molti di questi col passare degli anni si sono diciamo sbiaditi. Non ho una memoria così lucida. Diciamo che di questa esperienza ricordo benissimo l'arrivo e il ritorno. Posso solo dirvi di ricordare di avere volato sulle dune del deserto. Ecco, però con chi o cosa ho fatto, questo purtroppo nella mia mente non lo ricordo. Poi è successo ad un certo punto che mi sono ritrovato nello stesso punto dove sono stato ricevuto da questa persona. All'improvviso appare di nuovo lui, mi prende le mie mani nelle sue, e come lui fa questo gesto io incomincio ad avvertire l'angoscia, la tristezza, perché già sapevo che sarei dovuto ritornare. Allora, squarciagola, dico: vi prego, vi supplico, lasciatemi qui perché sto troppo bene. E allora qui accade una cosa meravigliosa: ho visto questa esplosione di luce. Questo essere cambia, si fa vedere, mi fa vedere la sua vera natura, ed era una sorgente di luce bianca, meravigliosa. Manteneva la sagoma umana, ma era una luce d'amore. Allora, mentre io mi disperavo, perché quando c'è stata questa esplosione, no? Le sue mani sono diventate come il fumo, io non riuscivo più a tenerlo. Ho alzato lo sguardo sopra la sua testa, ed è lì è stato meraviglioso, perché c'era una moltitudine di queste anime, o angeli, non so dire che cosa fossero, e tutti si avvicinavano a me, e mi accarezzavano, mi consolavano, come dire: stai tranquillo, non ti preoccupare. E io ero ero disperato. Non sapevo cosa fare. Ad un certo punto la mia anima si solleva, comincia a galleggiare, a fluttuare, e intorno a me si crea questo tunnel di luce. Questo tunnel di luce che inizia a vorticare su se stesso, piano piano, poi sempre più forte, man mano che la velocità aumentava, queste anime le vedevo allontanarsi, fino a diventare un puntino grande come la capocchia di uno spillo. Quando è successo questo, tutto ciò che c'era dietro di loro era scomparso, quindi galleggiavamo, non so, nel nulla, nello spazio, non lo so. Non c'era più il fiume, non c'era più la spiaggia, c'era solo questo nero e noi galleggiavamo. Io tornavo indietro e loro sparivano. Nel momento stesso in cui questo punto è scomparso, ho sentito questo rumore sordo, forte, come un risucchio. Ero rientrato nel mio corpo. E di lì è iniziato il mio calvario. Sono stati oltre 30 anni difficili, perché sono tornato indietro con un corpo ferito. Ho passato anni e anni ad entrare e uscire dagli ospedali, ambulatori, visite. E allora ricordo quando avevo, prima di ricevere questo dono, ricordo quando avevo questa fede annacquata. Tutte le volte che ero nella prova, che soffrivo, mi dicevo, ma perché? Qual è il significato della sofferenza? Perché devo soffrire così? E allora, dopo questa esperienza, il Signore mi ha dato la risposta. La risposta della sofferenza qual è? Il mio cuore con la sofferenza si apre alla misericordia, e la misericordia mi dà la capacità di perdono, di perdonare i fratelli. Questa è la risposta che aspettavo da tanto. La sofferenza ti aiuta a perdonare. La sofferenza rende il cuore misericordioso al perdono, che è un po' quello che il Signore Gesù ci chiede, no? Ecco, questo è quello che io vi voglio trasmettere. Ecco. Considerando poi comunque che quotidianamente devo fare i conti con la mia dimensione di peccatore, perché comunque sono nato peccatore, morirò peccatore. E guardate, cari fratelli miei, il diavolo esiste come, e ho avuto esperienza anche diretta con lui, ma questo è un altro discorso, magari un domani in un altro messaggio vi racconterò anche questa esperienza. Sia lodato Gesù Cristo, che il Signore vi benedica tutti. Grazie a voi.
Grazie Paolo. Wow, messaggio molto profondo, un'esperienza super. Grazie fratello, specialmente le lezioni che hai condiviso alla fine, molto profonde, veramente dal Signore. Le sofferenze aprono il nostro cuore per perdonare gli altri, perché diventiamo più morbidi, più dolci. Senza le sofferenze siamo orgogliosi, duri, non ci interessano gli altri, non vogliamo capirli, però le sofferenze ci fanno più dolci. Che Dio ci aiuti.
Gloria a Dio. Grazie Signore. Grazie Paolo. Che dolce che sei. Grazie Gesù.
Grazie,
beh, certamente, Signore, che tutti quanti siamo gelosi di te, che sei stato 40 giorni in paradiso. Voglio dire, Gesù ha detto in Giovanni 14, nella casa del Padre mio ci sono molte
dimore.
E lui è andato in una baracca.
Sì.
Cosa ha detto? Una baracca di legno, stanza singola, mm-hmm. un tavolo, una sedia, un quadretto attaccato alla parete.
Sì.
Comunque è un posto paragonato alla Valle di Lacrime qui, è un posto che lui, disperato, non voleva andarsene. Mm-hmm. Ragazzi, quando andremo in cielo, preparatevi perché avremo il più bello shock che abbiamo mai avuto. Mm. Sei pronta ad essere scioccata, Angela?
Sì, adesso subito.
Il Signore vuole scioccarti, adesso subito no, perché sennò come facciamo qui senza moderatrice?
Fate meglio senza, non
certe
lo so.
Certe chiese dicono, può essere rapita in questo momento.
Sì,
sarebbe
bello.
Per cortesia, statevi zitti che Angela non può essere rapita, perché qui sennò qualche sorella dall'Italia deve fare bagagli e venire qui e prendere il tuo posto.
Ma ci sono tanti volontari.
E va bene, ma sai, devi imparare e poi sopportare fratello Giuseppe.
Non è così difficile.
Comunque, concludiamo con questa bellissima testimonianza, grazie Signore, che Paolo ci parla del suo viaggio in paradiso, 40 giorni, per quello che già il poco che si ricorda è già eccezionale. Ora, volevo dire, cioè, quale paradiso ha visitato lui? C'è una baracca di legno. Mm-hmm. Sai, i fratelli hanno visioni diverse, ognuno c'era una, vede gli angeli, vede la moltitudine, c'è stato uno che ha visto il trono di Dio, e Paolo è andato in una baracca, ciononostante una baracca era, non c'è paragone con qui, è un posto di paradiso, infatti lo chiama il paradiso. Guarda, ci sono diversi paradisi, sai, non ce n'è mica solo uno. Guarda, ce n'è uno, Luca 23, vuoi andare a vederlo?
Ok, Luca 23...
43.
Gesù gli disse, io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso.
Ecco, questo è un tipo di paradiso. Sappiamo che Gesù non è andato da Dio fino a dopo la resurrezione.
Ok.
Va bene, sappiamo che qui Gesù è ancora vivo, sulla croce, inchiodato.
Sì, sì.
Parla al ladro.
Sì.
E sappiamo che tre giorni e mezzo dopo, lui risuscita. E gli dice che era Maria Maddalena che gli è apparso, gli dice non mi toccare che non sono ancora andato al Padre. Dopo tre giorni ancora non era andato al Padre. E quindi di che paradiso sta parlando? Che appena Gesù è morto, questo qui va in paradiso. Sta parlando di un paradiso che non è il paradiso di Dio, è uno dei tanti paradisi. Capisci? E andiamo al paradiso di Dio, Apocalisse capitolo 2, c'è il paradiso di Dio.
Apocalisse 2?
2, 7.
7. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio.
Capisci? C'è paradiso e paradiso. C'è il paradiso del ladrone, praticamente è un po' come questo dove è andato Paolo. Capisci? Non sto dicendo Paolo era un ladrone, però voglio dire.
Cioè non è il paradiso finale, il cielo dove si vivrà per milioni di anni, dove c'è il trono di Dio?
Dove si vivrà per sempre. Cioè la porta d'entrata di questo paradiso qual è?
Non lo so.
La Nuova Gerusalemme.
Però non era il posto dove c'è il trono di Dio, dici tu?
Cosa?
Il posto dove Paolo è andato, dove era questo Rio, era il
non
posto
credo
finale?
Scusa, una baracca di legno.
Ah, okay.
Con un tavolo e una sedia, mm-hmm. Questo ti sembra il trono di Dio? Non mi sembra proprio. Quindi qui abbiamo il paradiso dove è andato il ladrone, un posto bello come questo dove è andato Paolo più o meno. Poi c'è il paradiso di Dio che Gesù promette in Apocalisse 2,7 che un orecchio ascolti a chi vince darò da mangiare l'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Paolo non ha visto nessun albero della vita, mm-hmm. Va bene? Poi c'è un altro paradiso che Paolo ci parlava in Secondo Corinzi. Vai al capitolo 12, verso 2.
12, 2. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu con il corpo non so, se fu senza il corpo non so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo.
Perché poi viene verso 4. Quindi fu rapito al terzo cielo, i cieli sono tre, sappiamo, no? C'è il cielo dell'uomo, che sarebbe quello che vediamo, le nuvole, l'atmosfera. Poi c'è il cielo del diavolo, che è come un copre tutto il pianeta, dove sono i demoni, c'è il secondo strato. Poi c'è il terzo paradiso, il terzo cielo, che è il paradiso di Dio, dove Paolo fu rapito. Quindi conosco un uomo 14 anni fa, Paolo sta, quando Paolo parlava, secondo Corinzi 12, era l'anno 60 dopo Cristo. 60 dopo Cristo, lui dice, 14 anni fa c'è un uomo che fu rapito al terzo cielo. Questi tutti gli insegnanti biblici sono d'accordo, questo è Paolo sta parlando di se stesso. Verso 3.
So che quell'uomo fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di pronunziare.
Wow. L'uomo, non, lui non poteva, ho visto cose che non può dirci. Se in paradiso non ci si sposa, non c'è matrimonio, ci sono cose che qui non riusciamo a capire. Va bene? E ho visto cose che qui non può riferire, sono troppo alte, troppo perfette, troppo meravigliose. Sono angeli, cioè. Cioè Dio gli ha detto, queste qui non è il caso che le racconti. Come ha detto l'angelo in l'angelo dei sette tuoni, in Apocalisse 10, fa non scrivere il messaggio dei sette tuoni. E infatti non abbiamo quel messaggio in Apocalisse 10.
Quindi credi che questo posto dove Paolo è andato era un tipo di paradiso, però come un posto passaggero dove rimaneva solo per poco tempo, non era il paradiso finale?
Paolo è andato, diciamo, per così come ha fatto quest'altro Paolo, come ha fatto il nostro fratello Paolo, è andato per ricevere un messaggio. Ora, il nostro Paolo è andato in una baraccopoli, dove c'erano le baracche, baracche divine, pure celesti, migliori di qua, però non è il paradiso di Dio. E infatti ti hanno rimandato indietro, Paolo, perché il Signore vuole prepararti a un paradiso migliore, prepararti a un paradiso più alto di quello. Sei dovuto tornare qui perché hai bisogno di servire il Signore e quindi guadagnarti la corona. La corona non è per grazia, non è solo per grazia, ma è per opere in Cristo. La corona è per opere in Cristo, non ci sbagliamo. Attenzione alle false dottrine che dormi sulle panche ed arriva la corona. No, caro, non arriva la corona, arriva la vergogna. La corona si vince con la fedeltà, va bene? D'accordo, Angela, hai capito un po' tutto? Okay?
Sì, grazie.
Domande?
Gesù. No, credo.
Quindi,
va bene.
Paolo va al terzo cielo, il primo è il nostro, il secondo è del diavolo, il terzo è il paradiso di Dio. Comunque il paradiso di Dio non è un posto, una località, è così grande che non si riesce a spiegare. La Nuova Gerusalemme è un esempio, è un po' il trono di Dio, Dio sarà in Nuova Gerusalemme, ma non è che Dio è confinato in Nuova Gerusalemme, quello lì è un po' la porta di accesso al paradiso di Dio, d'accordo?
Grazie, Signore.
È una cosa incredibile, perché Nuova Gerusalemme è su questo pianeta, ma questo pianeta non è niente paragonato agli altri pianeti, Giove, gli altri pianeti, un pianeta grandissimo, altri sistemi solari, altre galassie, cioè... E Dio è al di sopra di quello. Il salmista, il salmo ci dice che heaven of heavens cannot contain you, il cielo dei cieli non possono contenerti. Questo è Salomone che l'ha detto, anzi primo re, cos'è, capitolo 6, 7, 8, i cieli non possono contenerti. Cos'è questa casa che io adesso ti ho costruita, ha detto Salomone, i cieli non possono contenerti. Eppure Dio è sceso sulla terra e il suo spirito era nel tempio. Va bene, quindi questo, amen. Grazie Signore per i 40 giorni di Paolo in cielo. Grazie per riferirceli, caro Paolo, condividere con noi quello che hai visto, bellissimo. Ti vogliamo bene, Dio benedica le tue lacrime.
Grazie,
te fratello
Signore.
Sincero e dolce che sei. Gli hai scritto, amen, di mandarci un'altra testimonianza?
Sì, di raccontarci l'esperienza che ha vissuto con il diavolo.
Mm-hmm, sì, perché lui è un fratello positivo, quindi anche se parla del diavolo sicuramente... prima o poi la gloria andrà a Gesù, quindi queste testimonianze possiamo ascoltarle perché se danno la gloria a Dio, e se, nel qual caso la condivideremo con voi, altrimenti no.
Amen.
Allora,
ti leggo un messaggio da parte di Roberta che ci ha scritto 2-3 minuti fa.
Posso interromperti un attimo, scusa?
Sì. Perché,
i fratelli che hanno avuto esperienze in cielo, esperienze miracolose, per cortesia mandateci testimonianze che potremo sceglierne alcune e farle ascoltare e condividere con tutti gli amati fratelli. Grazie.
Amen. E Roberta scrive: grazie Paolo per la bellissima testimonianza. Mi ha toccato tanto. È vero, la sofferenza dilata il cuore e ci rende predisposti alla carità, all'amore profondo per gli altri, oltre che a morire a noi stessi. Grazie per avermi ricordato questo. Dio ti benedica grandemente.
Grazie Gesù. Dio ti benedica, sorella. Amen.
E poi anche Massimo dice: potente testimonianza. Solo chi ha avuto una esperienza del genere può capire. Ti voglio bene Paolo, ti sono vicino, perché anche io lo scorso anno ho avuto la stessa esperienza, e quello che senti quando sei lì è una cosa inspiegabile da quanto è profondamente meraviglioso. Il ritorno è sempre drammatico, e anche io quando sono tornato ho pianto molto, perché è sempre bello sentire le varie esperienze di come Dio si rivela a noi singolarmente. Paolo, Dio ti consoli, tieni duro, il nostro premio sarà grande nei cieli se diamo il nostro 100% a Gesù. Amen.
Grazie
Massimo.
Signora.
Abbiamo condiviso anche la testimonianza di Massimo, se vi ricordate. Lui ha avuto un'esperienza simile mentre era nella sala operatoria. E la trovate su YouTube. Testimonianza di Massimo.
Grazie, Signore.
Grazie, fratelli, per i vostri messaggi incoraggianti. Dio vi benedica.
Grazie, Signore. Grazie,
Giuseppe,
Gesù.
Vorrei leggerti ancora un messaggio breve da parte di Paolo, che ci ha scritto ieri, che ha raccontato altre esperienze spirituali in questo email, ma ti leggo solo uno di questi.
Grazie.
E Paolo scrive: un'ora fa ho pregato con voi per la guarigione dei fratelli. Quando mi sono preparato spiritualmente, ho iniziato a piangere con il singhiozzo. E allora ripetevo: grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Tante volte dicevo grazie Gesù. Dopo è accaduta una cosa incredibile. Fratello Giuseppe, la tua preghiera di guarigione era dentro di me. Tu e io dicevamo le stesse cose all'unisono, come una sola voce. Che cosa è accaduta? Un saluto fraterno, che Dio vi accompagni e vi benedica.
Grazie, Signore. È lo stesso spirito, no? Quando ti riunisci con i fratelli, tante volte succede anche a me, te e Angela, che serve un'interpretazione, una risposta, e tutti e due insieme all'unisono, come una voce sola, tutte e due diamo la stessa risposta. E perché abbiamo lo stesso spirito, no?
Mm.
Capisci?
Quindi lo stesso Spirito Santo che ti fa dire le stesse cose.
Sì, c'è una Chiesa, un Dio, un Padre, un Figlio, un Salvatore, uno Spirito Santo, un battesimo. Non due acque e spirito, un battesimo, dice. Il battesimo dello Spirito, va bene? Alleluia, gloria,
Gesù.
Gloria.
Amen. Prossimo, vorrei chiederti, sempre sul soggetto, riguardo alle sofferenze e le prove, ma prima mettiamo un bel canto, l'ascoltiamo insieme, e dopo ti leggo un messaggio da parte di Dario, che ti chiede: ma perché le sofferenze, le prove, i dolori, perché dobbiamo attraversarli? Quindi ne parliamo dopo questo canto. Romani 8:28, un bellissimo canto che già risponde un po' a questa domanda.